e che riesce ad avere una quantità di sostanza attiva 80-100 volte superiore a quella di partenza. Cioè ha un impatto tale sulla struttura di personalità che laddove ivi sia presente qualche crepa, l'allarga e parte la spaccatura. Quando una struttura di personalità si spacca, uno diventa schizofrenico. I medium più o meno cercano di controllare questo tipo di fenomeno, per un po' ci riescono, chi si fa di droghe no. Questo qui per farvi capire alcune cose della nostra città. Vi ho già parlato di questi nostri satanismi pentiti. Questo qui l'abbiamo raccolto nel 1991 nel centro storico. È un gruppettino di rock giovanile che si chiama Riposo Eterno, che fa un concerto il 23 febbraio del 91 in un circolo che non esiste più, l'Isola che non c'è, che era legato alla gioventù del Partito Socialista dell'epoca. Qui si vede un classico diavolo che suona il violino, tema che se volete addirittura settecentesco, inchiodato a una tomba con sopra scritto Riposo Eterno. Su questa croce c'è scritto Heil Satan, no? Qui c'è il classico misto di riferimenti tra il paranazista, il satanista e il romantico, diavolo che suona il violino, il trillo del diavolo, tutte queste cose che vengono in mente a tutti quanti, che è tipico di questo mondo della cultura giovanile ancora oggi. Voi sapete anche, se non lo sapete ve lo ricordo, che nel 1992, qui vicino a Savignano, in un blitz dei carabinieri, fu arrestato l'attuale capoccia, all'epoca capoccia delle bambine di Satana, il Dimitri, nello studio di un mago che, poveretto, lo faceva solo per soldi, aveva ospitato una messa nera che prevedeva l'intervento di una prostituta, potete immaginare voi bene a far cosa. Tant'è che furono tutti ingabbiati per sfruttamento della prostituzione, no? Ci fu un periodo breve in cui i bambini di Satana cercarono di aprire una filiale commerciale, direi una GRIF, nella Repubblica di San Marino, l'anno successivo, nel 93, un intervento, come dire, espressivo della gendarmeria sammarinese, convinse il furbo di turno che voleva solo tessù delle palanche che non era il caso, e il tentativo finì. È interessante notare come fu giustificato l'intervista su Carlino Romagna, che ho qui, del 26 giugno 92, questo tipo di pratiche da parte di Marco Dimitri, no? Diceva che problema c'è, cioè, va benissimo, si trattava di un rito iniziatico rosso. E si arrabbia, da 3 anni mi perseguitano senza motivo. In Italia c'è libertà di culto, per cui perché mi perseguono senza motivo? La mia è una religione, quindi io sono libero di fare quello che mi pare. Se vogliamo pagare la prostituta perché si sdrai sull'altare satanico, eccetera, eccetera, siamo liberi. E questo è un nodo vero, perché se è vero che questo è un culto, questa nostra Repubblica Italiana garantisce giustamente la libertà di culto. E io vi pongo questa domanda, è un culto? E come si fa a stabilire se è un culto o no? E il caso poi si ripercuote in molti altri casi, da scientologi poi. Vorrei leggervi in conclusione quello che dice il capoccia dei Death SS nell'intervista a questa rivista di settore, Metal Shock. È l'ultima che hanno pubblicato nel 2004, dopo non ne sono uscite più. Ripercorre tutta la sua storia. Ad esempio, quando il giornalista gli fa la domanda: come mai all'inizio di questa avventura hai deciso di abbandonare Pesaro per trasferirti in pianta stabile a Firenze? E risponde: è una storia troppo lunga da raccontare, frutto di una serie di eventi nefasti che mi avevano minato nel fisico e nella mente. L'unica soluzione possibile per non impazzire completamente è stata quella di lasciarmi tutto alle spalle per ricominciare una nuova vita altrove, per ricominciare il mio cammino da dove l'avevo bruscamente interrotto. Parla della galera che si è fatta a Pesaro per la profanazione dei nostri cimiteri. Questo Steve Silvester, si chiama Stefano Silvestri, la fantasia nella traduzione è da ammirare, eccetera, eccetera. Qui dicono delle cose molto interessanti, visto che li abbiamo beccati qua a fare quello che facevano. È interessante notare che persone che hanno avuto delle condanne passate in giudicato per questo, poi li hanno messi fuori perché potete capire il vilipendio di cadavere se riesce a superare il livello di una condizionale, no? Quando espongono la discografia commentata, parlano di uno dei loro CD, proprio quello fatto fine del periodo pesarese, che si chiama Messa Nera, Black Mass, e presenta seriamente così: i DTSS regalarono al metal la prima vera opera satanica. In molti all'epoca provarono un senso di disagio nell'ascoltare quest'opera, che al suo interno conteneva alcune pietre miliari, come la title track, una canzone quest'ultima molto particolare. Infatti non tutti sanno che il Sabba recitato nella prima parte di questo brano altro non è che una registrazione vera di una messa nera, cosa di cui loro si vantano, perché dicono: tanti fanno finta di far messa nera sul palco, non le facciamo sul serio. Che la facessero sul serio ci crediamo tranquillamente, visto quello che hanno fatto qua e visto quello che tutto sommato hanno continuato a fare. Qual è lo scopo di tutto il loro lavoro? Io non ho più saputo se hanno fatto quello che dicono qua, dopo una serie di dischi che esprimono come sigilli, no? Prendendo un simbolo dell'Apocalisse, i dischi sono i sigilli. L'ultimo sigillo, parla il nostro Silvestri, La Morte, sarà il prossimo disco. Concettualmente già pronto da tempo, sarà il compendio di tutte le nostre esperienze passate. È sicuramente il nostro lavoro più ambizioso, la summa di tutto ciò che i DTSS sono stati, sono e saranno. Probabilmente dopo questo lavoro io morirò. Non glielo, tutto sommato, a dispetto di tutto, non glielo auguriamo, però capite bene che l'ideologia di morte e distruzione di cui spesso questi gruppi sono accusati è obiettivamente un'accusa da cui difficilmente si possono togliere di mezzo. È vero, ed è uno dei filoni classici, questa ideologia della distruzione, e tutto il satanismo da quando questo esiste. Lo vediamo nei filoni letterari, lo vediamo addirittura nelle pagine di Goethe, del Faust di Goethe, la famosa citazione messa in bocca a Mefistofele: tutto ciò che esiste merita di essere distrutto. Lo vediamo in modo particolare all'interno del satanismo acido, dove le persone vogliono distruggere il mondo, non solo adottano teoricamente, dottrinalmente questa visione del mondo, ma operano per distruggere il mondo, nell'illusione di distruggere il mondo uccidendo le persone attorno a sé. L'obiettivo qual è? Quella della distruzione totale e quindi dell'avvento del regno dell'Anticristo. Io vi rimando rapidamente a quello che dice Vladimir Solovyov sul mondo dell'Anticristo, perché quello che lui scrive nei suoi tre dialoghi e il discorso dell'Anticristo non è la descrizione di un mondo fantascientifico strano. Se voi leggete questo testo, che è stato vergato alla fine dell'Ottocento in Russia, che non era neanche un paese al vertice dello sviluppo mondiale all'epoca, vedete un mondo che è esattamente simile al nostro. Un mondo di grande pluralismo religioso, un mondo dove tutto sommato lo spiritismo dilaga, la magia sessuale dilaga, e dove le autorità politiche del mondo danno tutto sommato tutto al popolo, purché goda, si diverta e obbedisca. Quindi un quadro che è estremamente interessante, perché riprende molti temi che guardandoci attorno vediamo. Rispetto a tutto questo mondo sulfureo, ultimo minuto che vi trattengo, il mondo del New Age sta al vino vero come all'acquaticcia della memoria dei nostri nonni. Ci sono una serie di gradi. Ci sono alcune realtà New Age che in realtà sono tornate di fatto alla celebrazione di rituali parasatanici, come ad esempio, quindi, di rituali dove la musica ha un senso fondamentale. Ad esempio, il gruppo di Damanhur, che è uno dei più ricchi e grossi gruppi New Age qua in Italia, che ha la sede tra Torino e Aosta, una sorta di terreno extraterritoriale dove battono moneta, hanno generatori elettrici indipendenti e cose del genere, che se lo facciamo io e voi ci mettono in galera e buttano via la chiave. Se lo fanno loro posso fare quel piffero che vogliono, in barba alla legge della Repubblica Italiana. Li celebrano da alcuni anni alcuni rituali per l'evocazione del dio Pan, che è il demone cornuto della mitologia greca, e lo fanno attraverso una lunga serie di danze nei campi dove creano delle forme spiraliformi e cose del genere, copiando evidentemente, a mio parere, per quello che ho visto, non ho seguito di persona, da quello che ho capito, visto dalle fotografie, certe danze celtiche, tipo danze popolari che non hanno nulla di satanico, ma che si fanno appunto in spirale, eccetera, ma pretendendo che questo sia un rituale di evocazione del demone cornuto. E questo lo fanno perché? perché Pan rappresenta la vitalità nascosta della terra che nella nuova era si afferma al di là della superstizione dell'era precedente, che è l'era del pesce, che è l'era del cristianesimo. Il mondo New Age quindi condivide col satanismo, questo va detto con grande franchezza, un astio anticristiano di una virulenza insospettabile, che uno non scopre finché non mette il naso, il dito lì. Nella libreria New Age di Rimini, in Corso d'Augusto, vicino alla questura, sono cose che io dico costantemente tutte le volte, perché la gente deve andare e vedere dove si fanno dei grandi discorsi sull'eguaglianza delle varie religioni, eccetera, eccetera. Potrebbe essere solo sincretismo, che è un errore, ma di altro tipo. Voi andate e cercate qualcosa sul cattolicesimo, trovate quello che viene venduto anche per corrispondenza dal circuito macro e potete benissimo andarlo a vedere, no? Dove le uniche cose che riguardano il cattolicesimo sono testi tipo Il pastore tedesco oppure Come la Chiesa cattolica ha ucciso il mondo e cose del genere, frutte di alcuni autori tedeschi che in maniera abbastanza poi maniacale continuano da 30 anni a stampare opere dove accusano la Chiesa cattolica di tutte i disastri dell'umanità dall'epoca, ecco, dall'epoca degli uomini preistorici fino ad oggi. Parallelamente a questo curioso ecumenismo che funziona a 360 gradi, ma a condizione che vi si escluda ovviamente la Chiesa cattolica, non un vacuo generico cristianesimo, perché questo viene riferito in pastella in molti modi, no? In pastella teosofica, in pastella occultistica, in pastella induista e cose del genere. Viene escluso solo il Cristo vero. C'è anche una grande produzione musicale che mette in realtà insieme cose di diversissima origine. La musica New Age è la prova che con un buon marchio commerciale si vende qualsiasi cosa, perché dentro il marchio della musica New Age abbiamo trovato in realtà da riproposizioni scadenti dell'ambient music degli anni 70 a riproposizioni scadenti di musica folclorica registrata più o meno bene in area, non so, sciamanica, nordamericana, sudamericana, asiatica, eccetera, ha un modo scadente di riproporre la musica celtica, al punto tale che una serie di artisti irlandesi andò a fare delle dichiarazioni pubbliche dicendo: scusate, noi non siamo New Age, no? Noi siamo irlandesi, forse qualcosa il cristianesimo l'Irlanda ha fatto, sto pensando a Enya e ai grandi autori e scrittori di questo genere. Una riproposizione scadente di quelle tecniche musicali con cui negli anni 70 si giocava per ottenere un cambio del ritmo del cervello. Gli esperimenti sugli stati psicotropi tipici degli anni 70, la cosiddetta musica cosmica, cosmic music, visto che era quasi tutta roba tedesca. La riproposizione di questa musica serve in realtà come strumento per poi veicolare tutt'altro tipo di messaggi. È un'operazione disonesta. Un'operazione sostanzialmente disonesta, non è un'operazione che abbia la stessa immediata virulenza del satanismo o del metallo pesante, ma condivide con questa caparbia volontà di censurare il cristianesimo e soprattutto il cattolicesimo romano dalla storia dell'umanità recente. Io sono convinto di aver parlato fin troppo, mi scuso per averlo fatto. Spero di aver ingenerato qualche curiosità e anche qualche discussione, per cui se c'è qualche domanda, se ci riesco rispondo. Grazie. Adesso metto il cappello del moderatore e dico: chi è che rompe il ghiaccio? La signora ti ha passato di un attimo, però tienti buono. Tu Stefano cosa volevi? No. Discorso complesso. La massoneria è più evidente nel suo rapporto con la produzione musicale quando è un'ideologia di corte. La massoneria è una moda di corte. Io sono tra quelli che appena finito il centenario mozartiano, io sono tra quelli che ritiene, ma la mia sensazione, che in realtà il filo massonismo di Mozart fosse una mera convenienza perché doveva lavorare. E quindi si adeguava al tipo di simbolismo e di voga, così di moda che c'era nelle corti del tempo. E lì è ben pesante. D'altronde nel Settecento europeo, che è l'epoca d'oro della colonizzazione massonica delle corti europee, non tutte ma quasi tutte, è anche il momento della nascita del templarismo, della divulgazione di una serie di paramagie come il mesmerismo, eccetera. Il secolo successivo, l'Ottocento, si fa un salto di qualità, ma lì bisogna tener conto che nella storia dell'istituzione massonica abbiamo già di fronte una scissione. Cioè già nell'Ottocento vediamo lo sfasciarsi di questo edificio massonico, c'è una massoneria francese laica, materialista, c'è una massoneria inglese teista e tutto sommato molto impegnata ad andare d'accordo con l'ideologia religiosa di Stato dell'Inghilterra, che era l'anglicanesimo. Non perché in realtà vi fosse nessun vero interesse a capire meglio la figura di Dio anche in ottica puramente filosofica. Le speculazioni sul grande architetto dell'universo a tutt'oggi sono di un'ingenuità veramente disarmante, anche volerne discutere non trovi niente di che discuterne, no? Cosa che abbiamo cercato di fare, ma non c'è materia, no? Ecco. Perché l'ideologia inglese era quella, la regione di Stato era quella, per cui ci si adeguava. E allora, a seconda del tipo di filone anche musicale, abbiamo dei riferimenti diretti. La cosa interessante è che comunque tutto ciò che è magismo, compresi i suoi filoni estremi che trapassano nel satanismo, o per meglio dire nell'utilizzo nell'ambito di una più generale pratica magica, di tecniche, simboli, pentacoli, evocazioni, riti particolari che sono chiaramente di tipo satanico, nell'Ottocento è molto chiaro. Tant'è che quando si studia il satanismo lo si studia dividendolo in filoni. Uno di questi filoni è il cosiddetto satanismo razionalista, vi verrà da dire, da ridere, ma se voi pensate all'Inno a Satana di Giosuè Carducci avete il manifesto del satanismo razionalista, dove Satana è la forza vindice della ragione, addirittura. In realtà è tutto ciò che si oppone al cattolicesimo, e quindi va bene tutto, dalla ferrovia in poi, insomma. Dall'altra parte, soprattutto nei paesi anglosassoni, però questa tradizione occultistica si impone e nel corso dell'Ottocento si creano delle vere e proprie conventicole che sono contigue alla massoneria ufficiale, da cui vengono fuori un sacco di esperienze. La famosa setta dell'alba dorata inglese, della Golden Dawn, no? Da cui vennero fuori, erano dentro i più grandi nomi della letteratura del tempo, da William Butler Yeats a tanti altri. Era in realtà Bram Stoker e via andare. Era in realtà il luogo in cui questa elite intellettuale cercava, attraverso l'utilizzo di una serie di strumenti di tipo magico, di romanticamente dare l'assalto al cielo, titanicamente dare l'assalto al cielo. I risultati sono stati per certi aspetti interessanti da un punto di vista letterario, per quanto riguarda il resto ben deludenti, perché tutto quello che rimaneva in realtà era una serie di riti, di rituali, eccetera, che venivano presi o da una tradizione tardo rinascimentale, quindi dalle magie di Giordano Bruno e dei prosecutori, oppure semplicemente inventate. Cioè quello che Lovecraft ha fatto coscientemente, scrive della narrativa orrorifica, si inventa uno pseudo libro di magia, no? Si inventa l'autore, si inventa una cosmogonia, ma dice che è inventata. Un sacco di gente fa la stessa cosa ma non dice che è inventata e ci fa anche i soldi. Quindi in questo erano tutte persone di frangia, la cosiddetta massoneria di frangia. Nel momento attuale quello che possiamo dire è che in verità, qualsiasi sia il tipo di esperienza neospiritualista, anche quella più estrema, e faccio il caso dei bambini di Satana di Bologna ad oggi, che comunque si ponga diametralmente all'opposto della Chiesa Cattolica, ottiene una serie, ripeto, di aperture, di supporti massmediali, di audience sufficientemente incredibili. Salvo poi notare che Maurizio Costanzo è un arcinoto massone e che le sue trasmissioni sono un arcinoto megafono per ogni tipo di pazzi, settari, visionari, eccetera, eccetera, all'interno dei quali, anche quando vengono invitate persone che hanno un po' la testa a posto, sono lì per fare la figura del codino imbecille. mi ricorderò sempre una trasmissione dove Cardini, parlando di Templari, no, invitarono il capo del gruppetto di Templari che campa vendendo patacche ai suoi Templari, e il povero Franco Cardini, che ha molti difetti ma è il più grande studioso dell'ordine Templari che abbiamo in Italia. Allora, questo diceva delle frescacce, siamo cortesi visto che lo spazio è quello che è, che facevano piegare l'aria, e Cardini poteva dire, insomma, lei si deve vergognare, non può dire queste cose. Ovviamente interveniva pronto il soccorso rosso, cioè Costanzo, no, ma qui tutte le opinioni sono buone, no? Il principio di fondo sbagliato è che tutte le opinioni sono buone, non è vero, sono opinioni giuste, opinioni sbagliate, e dire che tutte le opinioni sono buone significa negare che esistano giuste e sbagliate. Allora il grande ruolo della massoneria oggi è quello di dire che tutte le opinioni sono buone e negare che esistono opinioni giuste e opinioni sbagliate. Questo secondo me.
No, perché non voglio fare una controconferenza, non me ne guardo bene. No, dal momento che si è dichiarato non musicologo, arrivo come soccorso bianco, se possibile, da musicologo a confermare quanto detto dal professor Morganti a proposito della trasmissione di Costanzo. Non a caso Gesù ci invita sempre ad andare almeno in due, no? Dico proprio per non essere da soli ed essere bersagliati poi da chi ci è intorno. La massoneria, proprio a cominciare da Mozart, come diceva il professor Morganti, è uno strumento formidabile, come sappiamo, di anticristianesimo, anche se all'epoca appunto di Mozart e nella regione della fattispecie di austriaca viveva molto anche di idee cristiane, purtroppo, ahimè, ma di fatto era questo. Anzi, io devo dire che anche da regista teatrale lo scorso anno ho partecipato ai festeggiamenti mozartiani da cattolico, mettendo in scena Così fan tutte di Mozart, e ritrovandomi a essere anche molto criticato, perché in realtà poi ho trovato molte critiche all'interno di questo testo mozartiano verso proprio un certo tipo di illuminismo becero, verso un certo tipo di illuminismo, facendo fare la figura, mi passate il termine romanesco, io sono romano, la figura del Peracottaro al povero Don Alfonso, il quale crede di essere un maestro di filosofia ma in realtà dice delle cose becere contro le donne, contro la religione, contro la libertà di pensiero. Detto questo, volevo appunto confermare quanto che il vizio di una certa moda musicale antico di deformare i messaggi reali. Io, parlando proprio della figura dell'anticristo con alcuni miei allievi, parlavamo di una delle canzoni più anticristiche che probabilmente esistano, che è Imagine di John Lennon, dove proprio c'è la poetica e la filosofia anticristica, non nessuna religione, nessuna, cioè il nulla. Il nulla è il bene. Ecco, allora se il nulla è il bene, io voglio il male, perché dico, evidentemente mi fa molto più piacere che esista la realtà dove addirittura c'è un Dio che sente il bisogno di diventare carne per salvarci, quindi mi piace molto di più quest'altro tipo di mondo. Ha parlato dello spirito, e non scordiamoci che la famosa guerra di secessione americana, oltre ad essere una guerra fintamente contro lo schiavismo, lo sappiamo tutti, è una guerra per affermare l'industrialismo del nord sul latifondismo del sud. In realtà è stata anche una guerra contro il cristianesimo del sud. Non scordiamoci che il sud degli Stati Uniti era di origine ispano-francese, a fortissima tradizione cattolica, dove i canti degli schiavi erano canti anche proprio di liberazione dell'anima, e all'ottimismo del gospel. Dopo la guerra di secessione si sostituì il pessimismo del blues, proprio perché finirono di essere schiavi nei latifondi per diventare peggiori schiavi nelle industrie del nord, i poveri neri americani. Quindi altro vizio ce l'abbiamo addirittura fin dal Medioevo, questo rovesciamento della musica buona in musica cattiva, senza le virgolette, cattiva. Il famoso Dies Irae nei chierici vaganti diventa una presa in giro, dove le rime in illa, dies ire, dies illa, solve seguo mi fa il, diventa il ribollire del vino nei tini, fino a, meravigliosamente poi messo in musica da Orff quando ha ripreso appunto i Carmina Burana e l'ha rielaborati. Quindi il vizio è antico in Europa e specialmente nel mondo germanico, nord europeo. Per fortuna c'erano stati i monaci del Tegers e bavaresi che avevano raccolto un po' tutti questi canti d'Europa, se l'erano chiusi nel loro monastero non l'avevano fatto più uscire fino al 1800 queste deformazioni. E poi appunto con le mode medievaliste sette-ottocentesche sono cose che sono ritornate fuori. Quindi volevo quantomeno confermare anche dal punto proprio di vista musicologico quanto detto dal professor Morganti, chiudendo proprio con questa immagine. Una delle più grandi raccolte di poesie di Allen Ginsberg si intitola non a caso Jukebox all'idrogeno, dove la musica che si sentiva appunto nei jukebox americani, cioè quindi il nuovo rock and roll eccetera eccetera, doveva avere la stessa deflagrazione sociale della bomba atomica, e quindi il jukebox all'idrogeno era proprio l'immagine che la musica rock americana doveva avere come funzione culturale anticristiana nel mondo. Ecco, era soltanto...
Grazie Stefano. Allora, qualche altra domanda? Prego. Vorrei fare un esempio. Negli anni, primi anni 80, aprì qui a Rimini una discoteca, la Baia degli Angeli, che costituì una svolta nel mondo della cultura giovanile di questo posto, sia perché entrò tutto un modello di relazione tra le persone, sia perché entrò la diffusione dell'eroina a livello di massa, sia perché in quel contesto cominciarono a farsi presente un certo tipo di musica, che è una musica così percutiva, ossessiva, no? Quell'hardcore che si sente, ragazzetti che vanno in giro con le golf, con i volanti, con tutti i finestrini aperti, tunci, 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 ecco, tutte queste cose computerizzate, no? Questa è la tipica musica da discoteca che ha in effetti come, di fatto, come funzione quella di creare uno stato di eccitazione continua. La musica ha questa abilità, ce l'ha da sempre, veniva usata coscientemente. L'esempio che facevamo dei clan scozzesi che andavano in battaglia suonando la cornamusa, non pensate all'infinito futuro, cioè, durante la guerra in Africa i clan scozzesi andavano all'assalto delle posizioni italiane stando in piedi a passo di battaglia, camminando, poi suonavano la cornamusa, è una cosa un po' strana, per riuscire a vincere questa paura, per riuscire a creare questa aggressività usavano una musica particolare. Ci sono state delle testimonianze che hanno veramente sfondato il muro del paranormale. Io ho visto cose molto più terra a terra. Un mio compagno di liceo, ero matricola, lo vedevo da un anno, l'unica volta che andai alla Baia d'estate, questo era lì vestito come si vestiva allora, cioè con l'uniforme della tribù dell'epoca, che fissava, ballava a questo ritmo percussivo, andando avanti e indietro, fissava una lampada stroboscopica che gettava costantemente, no? Il suo impulso visivo ritmico insieme con la musica. E non gli si muovevano le palpebre, ce l'ho guardato e aveva la palpebra aperta, no? Quindi vuol dire, scusate un po' di mestiere, che era sostanzialmente ipnotizzato, cioè era entrato in uno stato di coscienza tale, crepuscolare se non volete parlare di ipnosi, dove sostanzialmente era appiccicato lì. Quindi si creano con questo tipo di musica anche facilmente degli stati anche di dipendenza, questo va detto. Poi ricordiamo anche che ci si aggiunge normalmente a questo tipo di musica anche l'utilizzo di sostanze psicotrope, cioè di droghe, che accentua questo tipo di fenomeno, perché la droga che cosa fa? Rende sostanzialmente, abbassa la capacità di controllo razionale della persona, aumenta la risonanza emotiva, aumenta, diciamo, la libertà immaginativa o il caos dell'immaginazione, come voi preferite, e quindi sostanzialmente gli stimoli che arrivano dall'esterno sono ipervalutati. Questo, come i figli dei fiori si facevano le canne per vedere i fiori dappertutto, i suoni che diventavano colori, che abbiamo a che fare con roba molto più pesante, molto più efficace, e quindi si creano questi misti di suono, movimento fisico e droga che sono estremamente efficaci. D'altronde c'è un motivo per cui noi in Emilia Romagna siamo al vertice degli incidenti mortali notturni all'uscita delle discoteche. Non è solo che sono ubriachi, non è solo che sono stanchi, è vero l'uno ed è vero l'altro, non è solo che hanno preso le anfetamine, è vero anche questo, ma è vero che questo stato di coscienza, di iperecitazione, che non deriva solo dal fatto di aver preso l'anfetamina, perché potrebbero prendersela anche a casa, l'effetto sarebbe diverso, non deriva solo dal fatto di sentire della musica, perché se la sentono in macchina ha un effetto diverso, non deriva solo dal fatto di bere, perché il bere provoca queste, ma dall'insieme di queste cose in quel contesto fa sì che sostanzialmente ci sia proprio una accelerazione psicofisica, per cui non vanno in macchina, corrono la Formula 1. Diventa naturale eccedere, andare al di là, quindi spingere sul pedale e cose del genere. Ed è quello che fatalmente succede, che poi la gente si ammazza. La tipologia della musica, da musica da discoteca, poi è un filone, o quest'hardcore, diciamo così, è un filone che si distacca dalla musica discoteca degli anni 70 per mezzo di una serie di campionamenti elettronici, per cui è sempre più secca, sempre più ripetitiva. Ha in comune con la musica rock un nonno. In qualche modo sono cugini che si separano a un certo punto. E ripeto, il filone musicale che viene e che ha all'origine di tutto è l'importazione di una serie di ritmi tribali africani negli Stati Uniti durante il periodo della schiavitù. Questi ritmi tribali, che erano essi stessi molto, possedevano le persone, che erano state alterate di coscienza veramente, entrano all'interno del culto di alcune parti delle chiese protestanti, non solo del sud ma anche del nord. Era l'esperienza appunto degli shakers, degli agitanti, di quelli che si agitano, no? Le cosiddette orge indiane, dove gli indiani non c'entravano ovviamente niente. Degli indiani aveva qualcosa di simile, perché gli indiani avevano danze guerriere attorno al fuoco che duravano tutta la notte, dopo la quale pensavano di aver acquisito l'immortalità, ma questo era vero anche nell'altopiano asiatico, era vero anche da noi, era vero un po' dovunque. Qui invece avevamo a che fare con qualcosa di molto diverso, la ricerca di un'estasi che equivaleva con la presenza del divino. Secolarizzandosi, questo fenomeno produce la ricerca di un'estasi che ha a che fare con la realizzazione di una sensazione di potenza. Dal rapporto con divino ci si secolarizza, si arriva alla percezione di potenza individuale. Uno si sente forte, uno si sente figo, uno si sente che spacca tutto. Questo è quello che spesso si rintraccia nei vissuti di molti ragazzi che frequentano questi giri legati al metallo, dove non usano droghe, questo va detto, usano molto alcol, tranne quelli che si danno proprio a satanismo e dove invece lì le droghe le pescano. Quindi anche qui l'alcol potenzia, tende a potenziare questo tipo di meccanismo. Per cui l'effetto psicotropo della musica c'è sempre stato e ci sarà sempre. Anche questo ci vorrebbe una certa educazione, perché la gente non lo sa, non si rende neanche conto di come queste sensazioni siano indotte, e siano indotte spesso in maniera pianificata. Io non credo affatto che l'industria del divertimento sia ignara di questo tipo di significati di cose, non ci credo, ci ho lavorato quando ero ragazzo, per cui mi permetto di non crederci, mi permetto viceversa di vedere che tutto questo viene manipolato per chiamare gente. Saranno le ultime tre, va bene. Sì. ringrazio perché sono le domande che uno si sente fare spesso, no? Il discorso dell'opinione è una vecchia questione. Socrate se l'era abbastanza cavata bene, dicendo che sostanzialmente il vero ti esce da dentro, spogliandoti del falso. Noi abbiamo fatto un passo in avanti, perché tutto sommato siamo ancora lì a pensare che ci sia qualcuno che ha detto io sono la via, la verità e la vita, avesse ragione. E questo non in maniera retorica, astratta, ma in maniera molto concreta. Nel concreto cosa significa? Significa che ad esempio un'ideologia di tipo gnostico che ti dice trova la maniera di essere una roccia e di non oscillare mai è un delirio. Non c'è nessuna opportunità diversa che sia un delirio, è falso, sarà sempre falso, non esisterà mai un caso di una persona che riesca a non morire. E questo fino a che non avremo una smentita, no? Per quanto riguarda, e questo diciamo sono dei modi abbastanza, come dire, semplici di verificare la fondatezza di determinate promesse. Nel caso specifico di questa ideologia, ripeto, c'è questa ideologia della potenza che l'unica cosa che riesce a realizzare è la distruzione dell'altro, non l'eternità di sé. E questo è un po' il luogo dove va a cascare l'asino. Per quanto riguarda il discorso atteggiamento del Grisso, il nostro obiettivo è fare informazione, avendo ben chiaro che ogni atteggiamento del tipo scappate, scappate, non guardate, è la migliore propaganda che tu possa fare. Per cui, al contrario, queste cose vanno conosciute, bisogna discuterne. Io ho due figli, uno ha 19 anni e l'altro 16. Quello di 16 appartiene alla tribù del metallo nella sottospecie dei medievali. Quindi non va in giro con i pentacoli, va in giro con le magliette, con l'Excalibur piantata nella roccia, no? Hanno una serie di questioni, per cui ci sono i gruppi qua che in effetti fanno più o meno satanismo, sono anticristiani, questi altri ragazzi no, bla bla, gli piace Tolkien, agli altri gli piacciono altre cose, eccetera. Un approccio di questo tipo, dico mamma mia, non sentite sta musica, è la maniera migliore perché non se ne faccia le overdose con il lenzuolo tirato sopra la testa di notte. Al contrario, questo è un eccellente modo per entrare dentro alcuni nodi irrisolti della cultura contemporanea, facendo vedere soprattutto ai ragazzi, quando è possibile, ha fatto dell'assemblea, mi ricordo la prima che fece al liceo classico di Rimini, ma numerosi anni fa, stupende, dove i ragazzi se sbagli una citazione musicale ti mettono al muro e ti impallinano perché le cose le sanno, però è un buon modo per far vedere loro, primo, che ciò che gli capita non è scritto da Dio ma è frutto di un meccanismo umano. Quindi le mode culturali non sono tavole della legge, ma sono mercati, prodotti, effetti artificiali che hanno degli scopi dietro e questi scopi si affermano sulla testa delle persone e normalmente sono scopi di lucro. Poi qualcuno, nel caso specifico di Nicola Sapone, il boss delle bestie di Satana, non era tanto il lucro ma era quanto la potenza, l'essere il capo e affermare se stesso distruggendo gli altri. Se volete prendiamo il famoso coro di Iliot dalla Rocca, denaro, lussuria e potere, e abbiamo trovato gli scopi di tutto questo, no? Ecco. Quindi al contrario l'informazione, queste cose vanno conosciute, queste cose vanno studiate, queste cose devono entrare nella coscienza di ogni ragazzo perché poi possa anche avere degli strumenti per valutare quello che gli arriva. Per quanto riguarda il discorso della marginalità, se volessi fare una battuta cattiva, vaglio a dire ai genitori di chiaro. Non esiste un uomo marginale, nessuno è marginale. Io per via faccio psicoterapeuta, la percentuale di malati mentali gravi rispetto alla popolazione riminese è infinitesimale, ma non è questo il motivo per cui devono essere lasciati. Ci sono dei meccanismi sociali, cioè, che producono diversi livelli di effetti negativi, di cui pochi estremi. E pur tuttavia quei pochi estremi sono la prova che questo imbuto discendente c'è e va bloccato perché pochi o tanti che siano sono vite perse e ogni vita ha un valore, anzi un valore assoluto. Quella di Tollis era qualcosa di più di una battuta cattiva, nel senso di dire ciò che sembra marginale è in fondo perché non ci tocca personalmente.
Lavorando col Grisso ho visto decine di casi di persone toccate da esperienze che per chi non le tocca sembrano marginali. Quando toccano a te ti devastano l'esistenza per 20 anni, per 30 anni, diventa centrale. Il problema è che la percentuale statistica di persone toccate da questo fenomeno, tutti, non sto parlando solo del satanismo, che per fortuna in Italia sono pochi, lo ripetiamo, e ancora meno sono i gruppi che sono finiti in galera, perché sono tre: di Satana là, i bambini di Satana che poi li hanno fatti uscire tutti dalla gabbia, e le cosiddetti angeli di Sodoma delle Marche, dopo invece quelli erano ben dentro anche perché si davano la pedofilia. Allora per quello sono rimasti dentro. Quindi sono pochissimi: 10 di là, 15 di sopra, 7-8 di sotto, 40 persone in tutto? Forse troppi. Queste 40 persone però sono il segno di un rischio sociale che va disinnescato. Perché non ci sono solo quelle forme, ci sono anche le forme in cui le persone che assorbono su di sé questa visione negativa non distruggono gli altri, ma cominciano a distruggere se stessi. È il discorso della nostra ragazzina di Rimini: non ha fatto del male a nessuno, ha ammazzato se stessa, no? Eppure questo fatto merita una grande attenzione, merita un supporto nei confronti delle famiglie, che non si sono resi conto che quella stanza che era completamente nera era una sorta di bric-a-brac dove si affollavano poster, pentacoli, facce dipinte dei colori più strani, statue di draghi e cose del genere, dove loro figli aveva lì dentro. Poteva essere qualcosa di diverso di un semplice, una maschera di carnevale, un travestimento. È un'esigenza anche nei confronti dei compagni, perché quanti ce ne sono che prendono sul serio questo messaggio di tipo distruttivo e cominciano a distruggere se stessi, più di quelli che cominciano a distruggere gli altri. In fondo è più semplice fare del male a se stessi. Ad esempio qui a Rimini abbiamo a che fare, fortunatamente, tra virgolette, con persone che fanno del male a se stessi. Ad esempio si tagliano, cose del genere, no? In forme che poi danno dentro altre questioni, patologie familiari, tutto quello che vuoi, vero, ma che trovano in questa ideologia una sorta di santificazione, di nobilitazione culturale. E allora diventa, virgolette, figo essere satanisti. E questo è più pericoloso nel concreto della nostra Rimini, dove non abbiamo gruppi organizzati di questo tipo, o se ci sono non lo sappiamo, non abbiamo ancora trovato i cadaveri, e abbiamo però tanti ragazzi giovani che hanno questo tipo di sofferenza e chiedono un aiuto, lo chiedono agli operatori dei centri sociali, lo chiedono a volte agli insegnanti di religione, lo chiedono a volte a noi, lo chiedono. E quindi meritano in qualche modo una risposta che non sia quella di dire siete pochi, perché la sofferenza di una persona ha un valore di per sé anche se una sola, veramente. Io questo ci credo profondamente. L'esercito, dipende, l'esercito inglese ha assorbito il primo cappellano satanista nel 2004, perché ovviamente in un contesto di quel tipo, molto influenzato dalla cultura americana, chiunque definisca se stesso una religione è una religione. Quindi se ci sono 5 satanisti nell'esercito che fanno richiesta ad avere il cappellano, lo Stato si deve prendere carico di fare questa cosa. Qui sì, questo è successo, da noi no, un po' di sano buonsenso cattolico ancora ce l'ha impedito, però questi problemi ci sono, no? Ci sono perché, appunto, avete letto gli articoli di giornale, la discussione è stata fatta, tutto sommato è rientrato anche nel dibattito processuale sui bambini di Satana, i cui reati erano più furbi e quindi non avevano lasciato dietro di sé una scia di devastazioni materiali o di morti. Quindi alla fine sono usciti tutti quanti, a partire da Dimitri, proprio per il fatto che, virgolette, esiste la libertà di coscienza, per cui in fondo questi non hanno ucciso nessuno.